24 mattino. I came from the mud,
there's dirt on my hands. Simone, la scelta dei dazi è una scelta di politica interna? Sì, allora non capisco perché noi in Europa dobbiamo tanto criticare questa scelta qui, quando dovremmo aprire o toglierci il prosciutto dagli occhi e cominciare a fare qualcosa per sia a livello nazionale, quindi ogni singolo Stato dovrebbe svegliarsi, che a livello di comunità europea, se e dico se, siamo una comunità europea.
Sarà un paragone forzato, ma l'Italia ha questi accordi con la Libia e quindi con un volo di Stato rimpatriamo un esponente del governo libico. L'Italia ha interessi economici con l'Egitto e infatti vediamo come sta andando avanti il caso di quel povero ragazzo torturato e martorizzato, per il quale formalmente ci sono delle accuse e in realtà nessuno pagherà niente. La politica viene prima di tutto, purtroppo.
Il generale libico è l'unico immigrato irregolare che siamo riusciti a rimpatriare.
Non male, però sul punto dell'ascoltatrice, beh, come al solito ha detto tutto Mario Draghi.
Con questi, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, uno deve essere franco e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese.
Una frase di rara realpolitik che ricordiamo e che fece imbestialire Erdogan, perché era lui che si riferiva, chiamandolo dittatore, al quale, ricordo, sganciamo una quantità inenarrabile di denaro come Unione Europea perché si tenga i profughi siriani in casa e i migranti in casa, che poi adesso forse inizieranno a tornare o stanno già tornando in Siria. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa sulla vicenda del generale al-Masri. Arriveremo naturalmente, sarà un pezzo corposo di questa rassegna, perché come già dicevamo ieri in apertura di rassegna è il caso politico di queste ore. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica a Donald Trump, ancora con l'intelligenza artificiale, il piano Trump da 500 miliardi, Musk che dice non ci sono soldi, lo ha detto ieri in un tweet rispondendo a questa a Sam Altman, il capo di OpenAI, il quale a sua volta gli ha risposto. E poi a centropagina il segnale di come stanno cambiando le cose sulla transizione ecologica, sulla transizione energetica. Wall Street premia trivelle e tech, scaricati i titoli delle rinnovabili. Treni, il video complotto di Salvini è una patacca, è il titolo del Fatto Quotidiano. I lavoratori raccontano la vicenda dell'uomo ripreso in stazione a Milano, il video sta girando tantissimo, è l'ingresso al sottopasso, non si può manomettere niente di elettrico. La Verità e Libero decidono di aprire invece su questi finanziamenti dati dalla Commissione europea alle organizzazioni non governative che sostenevano il Green Deal. L'Europa ha pagato gli ambientalisti per far pressioni sul Green Deal, hanno finanziato il suicidio dell'Europa con i nostri soldi, è il titolo della Verità. Soldi e bugie per imporci le follie verdi è l'apertura di Libero. L'Europa appunto avrebbe pagato segretamente gruppi ambientalisti per promuovere la svolta green di Timmermans. Molti giornali aprono ancora con ovviamente le vicende di Trump. Ecco la verità su Musk, parla il suo uomo in Italia Andrea Stroppa, non mi sembra una novità, parla con una certa frequenza, però qua il giornale gli fa una bella intervista, la fa Oara Borselli. La polemica sul saluto romano, Elon si è fatto una risata, mi minacciano di morte e vogliono darmi la scorta. Trump ora minaccia Putin, l'apertura del Corriere della Sera, l'avviso di Trump a Putin è il titolo del Messaggero, Trump minaccia Putin, titolo di Domani, e poi le aperture sul generale appunto al-Masri. Libia giallo di Stato, titolo di Avvenire. Libico rilasciato, l'AIA accusa l'Italia perché i giudici internazionali sono contro la scarcerazione di Al-Masri, indagato per crimini di guerra, l'apertura del quotidiano nazionale. Liberato un criminale, l'apertura della Repubblica, l'opposizione attacca il governo dopo il rimpatrio con un volo di Stato del generale libico scarcerato a Torino. La Corte dell'AIA accusa il governo e anche il titolo della stampa. Il Manifesto si diverte a invertire un slogan classico della destra e dei neofascisti: chi molla il boia. No, non è male, carino, questo è carino. Italia sotto ricatto, l'apertura dell'Unità, governo e ministri agli ordini dei tagliagole libici, l'AIA sbugiarda Nordio, ha mentito, dimissioni? Il Riformista si dedica a Nordio, ma per parlare della relazione al Parlamento, quella della quale vi abbiamo dato conto poco fa. Il ministro della giustizia attacca i PM super poliziotto. Il titolo è Polo Nordio. Il Foglio apre con un editoriale del direttore Claudio Cerasa: Kiev, giustizia, lavoro, il grande complotto del centrosinistra italiano per trasformare la destra non moderata in una destra moderata. Spazio anche qua ampio a tutto quello che non torna del caso Al-Masri. Prima di andare al caso Al-Masri, due cose che mi hanno colpito alle pagine interne dei giornali. La prima arriva dal Sole 24 Ore, che a pagina 18 pubblica la classifica di Great Place to Work, la classifica che normalmente assegna un premio ai luoghi nei quali le aziende nei quali si lavora meglio, ma in questo caso è una classifica sulla soddisfazione dei lavoratori in Europa in merito al loro posto di lavoro, e l'Italia è in fondo alla classifica. In Italia i lavoratori più insoddisfatti in Europa, crisi di produttività e nella relazione con i capi. In questo sondaggio realizzato tra 25.000 persone, 25.000 lavoratori, i soddisfatti del proprio posto di lavoro in Italia sono il 43%, il 44% in Grecia, il 47% in Polonia, il 50% in Francia, il 53% a Cipro. Oh, occhio che la domanda è una domanda che è questa. Allora, la domanda è: questo è un eccellente luogo di lavoro? E quindi si presta a dire: vabbè, no, mi stai chiedendo se è eccellente, non mi stai chiedendo se è un buon posto di lavoro, un buon luogo di lavoro. Però il segnale c'è, se considerate che in Danimarca stiamo al 75% di soddisfazione, Norvegia 73, Svezia 68, Austria 67, Svizzera 67, Finlandia 65, Germania 64, Paesi Bassi 64. Ed è nota Alessandro Zollo, l'amministratore delegato di Great Place to Work, che i datori di lavoro dovrebbero rendersi conto che l'insoddisfazione delle persone al lavoro è innanzitutto una questione di produttività, e cioè quando sei insoddisfatto al lavoro produci di meno. Dice che è vero che la bassa produttività italiana è collegata al ritardo tecnologico, alla mancanza di innovazione, c'è sicuramente del vero, ma non basta spiegare questo risultato. C'è una correlazione tra il benessere delle persone in azienda e la loro produttività. Denunciano i dipendenti italiani che meno di un responsabile su due è disposto a ricercare e prendere in considerazione con reale interesse i suggerimenti e le idee sviluppati dai dipendenti. E c'è un problema da parte del management di imparare ad ascoltare le persone. Mi sembra uno spunto interessante. Verrei dunque però a questo punto al caso Al-Masri, perché il tempo stringe ed è sicuramente il caso politico di giornata, e non solo il caso politico, no? Che ci interroga anche sulla politica di gestione dei migranti. Partirei da Matteo Marcelli, che ne scrive a pagina 6 su Avvenire e cerca di addentrarsi nelle questioni giuridiche che poi hanno portato alla liberazione di quest'uomo che era venuto in Italia per assistere a Juve Milan. E poi qualche ascoltatore scrive: dai, no? Sono brutte battute quelle che dice il più grave crimine è essere juventino. No, in realtà è un feroce torturatore. E che è stato arrestato in albergo la mattina. Cosa succede? Il problema è una mancata comunicazione tra la polizia e il Ministero della Giustizia, l'organo deputato per i rapporti con la Corte Penale Internazionale, perché la Corte Penale Internazionale che appunto aveva spiccato il mandato d'arresto. In questi casi, di norma, dopo il via libera del guardasigilli, la parola passa alla Procura Generale, che a sua volta chiede alla Corte d'Appello di emettere un provvedimento di custodia cautelare. I giudici di Roma hanno però disposto la scarcerazione, poiché, come si legge nella relativa ordinanza, il ministro è stato interessato da questo ufficio in data 20 gennaio, ma non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito. Quindi il tema è: il ministro lo sapeva, ma ha deciso di non chiedere l'arresto di questa persona, che è stato effettuato prima, ma senza l'ok del ministero, che in questi casi deve intervenire. Giovanni Bianconi, su il Corriere della Sera, pagina 11. Qualunque irritualità dell'arresto del generale libico poteva essere sanata dal guardasigilli, ma Carlo Nordio non ha ritenuto di farlo. Una decisione politica, evidentemente concordata con Palazzo Chigi, che prima ha deciso di non convalidare l'arresto di Al-Masri e poi l'ha riportato in Libia a bordo di un aereo dei servizi segreti italiani. La richiesta del procuratore dell'AIA risaliva al 2 ottobre 2024. Il 18 gennaio è arrivata la notizia che Al-Masri si trovava in Europa. Chiedeva un ascoltatore, giustamente, dice: ma come mai non l'hanno arrestato in Germania? Perché quel giorno si era presentato ad un autonoleggio in Germania chiedendo di affittare una macchina da riconsegnare all'aeroporto di Fiumicino. Il funzionario ha inserito il nome nella banca dati Interpol, dagli accertamenti è saltata fuori la prenotazione presso un albergo di Torino, dove gli agenti della Digos si sono presentati all'alba di domenica 19 gennaio. E quindi là è stato arrestato. Fatto sta che quando la Corte d'Appello ha rilevato l'anomalia e ha chiesto un parere, il procuratore generale ha ritenuto la cattura di Al-Masri irrituale, ma non illegittima, e ha domandato al Ministero della Giustizia cosa intendesse fare. A quel punto al Ministero della Giustizia non è arrivata risposta. Ma che uomo era Al-Masri e perché la Corte Penale Internazionale chiedeva l'arresto? Andrei da Luca Gambardella sul Foglio, che raccoglie anche delle testimonianze e mette insieme alcuni elementi. Dice Khalil Helassi, scrittore e giornalista libico: è come una scatola nera riempita di tutti i segreti sulle torture imposte a libici e migranti rinchiusi nelle carceri del paese. Di questi segreti non sarebbe stato a conoscenza solamente il governo Meloni, naturalmente, scrive Gambardella in questo caso, ma naturalmente anche molti di quelli che l'hanno preceduto e che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con le autorità di Tripoli dal 2015 in poi. Al-Masri è il volto nascosto delle violenze più efferate commesse nelle prigioni. E di queste accuse era al corrente anche il Dipartimento di Stato americano, che nella sua scheda paese riguardo alle violazioni dei diritti umani in Libia spiega che, in base alle testimonianze di ex detenuti nel carcere di Mitiga, dove opera Al-Masri, gli amministratori della Rada hanno sottoposto i detenuti a torture. Hanno riferito di aver subito sospensioni dalle spalle per molte ore con conseguenti lussazioni, percosse durate fino a 5 ore, percosse con tubi di plastica, percosse ai piedi con uno strumento di tortura. Questo avveniva appunto sotto la sua supervisione. Una pausa.
24 mattino.
Buongiorno Simone, ma chi vogliono prendere in giro con il vizio procedurale? È chiaro che il governo libico ha detto al governo italiano: o ce lo rimandate immediatamente a casa o domani mattina vi trovate 10, 20, 30 mila migranti sulle coste italiane.
Cosa che fa la grande differenza è che questo signore libico è inseguito da un mandato di cattura internazionale, quindi c'è un provvedimento di una corte internazionale superiore, e che noi l'abbiamo rimpatriato con un aereo di Stato pagato coi soldi degli italiani, ma questo ovviamente, quindi come fosse un esponente di uno stato amico, come se non fosse inseguito dalla giustizia internazionale come criminale. Questo è gravissimo.
Tra l'altro scende dall'aereo di Stato con, mi fa notare l'amico Giorgio De Luca, con la tuta, quella di quest'anno della Juve, con okay, quella arancione con la zip blu. Va bene, a proposito di immigrazione, c'è questa storia che mi pare abbastanza interessante, che trovate a pagina 11 della Verità, ne scrive Francesco Bonazzi, che riguarda quella rivolta che c'è stata al Quarticciolo, un quartiere di Roma Est tra Prenestino e Palmiro Togliatti, nell'elenco stilato dal governo per l'applicazione del cosiddetto modello Caivano. Cosa era successo? Gli agenti sono stati accerchiati, aggrediti dalle persone, dovevano chiamare, hanno dovuto chiamare rinforzi mentre volevano arrestare, fermare due pusher. Vengono arrestate una serie di persone, tra cui un uomo di 25 anni di origine tunisina, accusato a piede libero di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ed è stato lasciato a casa propria perché aveva già chiesto asilo e perché tanto è ritenuto rintracciabile. Si tratta di Mohamed Othman. I fatti avvenuti il 16 gennaio, scrive il giudice, inducono senza dubbio a riflettere sull'effettività del percorso di integrazione, avviata dal richiedente. È quella che Bonazzi definisce la resa della giustizia italiana di fronte agli immigrati che assaltano le forze dell'ordine. In due righe sostiene appunto sempre La Verità, che dice essere surreali. Viene sentito da un magistrato della Corte d'Appello di Roma, che ieri mette un provvedimento di respingimento della domanda della polizia. Due pagine che La Verità ha potuto leggere, che nella ordinarietà di questa storia hanno il pregio di rappresentare alla perfezione a che risultati assurdi possono portare le attuali norme sull'immigrazione. Però sì, forse su certe cose probabilmente andrebbero cambiate. L'altra questione politica di discussione in queste ore continua a essere la vicenda dei treni. Oggi il pezzo da leggere su tutta la questione dei sabotaggi ferroviari, su quel video circolato che riguarda un uomo che si aggira tra i binari la mattina dell'11 gennaio tra Milano Centrale e Milano Lambrate, riprese poco chiare. Poi si vede una scintilla, da quel momento iniziano i disagi. Video ripreso martedì dal TG1, ne scrivono Vincenzo Bisbiglia e Thomas Mackinson, trasmesso prima dal programma di Rete4 Quarta Repubblica, poi diffuso sui social da Salvini, poi ripreso dal TG1, eccetera eccetera. Punto primo, dicono i lavoratori interpellati dal Fatto, il percorso è un camminamento usato da manovratori e macchinisti per prendere i materiali stazionati e tornare dai treni, poi chiunque può accedervi perché c'è il sottopasso e lì ci dormono anche senza tetto. Proprio gli addetti alla linea sono i più scettici. È una stupidata, taglia corto uno, spiegando che quella che viene indicata come una casupola in cui avrebbe agito il sabotatore altro non è che l'ingresso del sottopasso. Tra quei binari non c'è nulla di elettrico che possa essere manomesso. Le cabine di comando dell'alta tensione sono in sicurezza dentro la stazione e non stanno certo in mezzo ai binari. Visto che siamo sul Fatto Quotidiano e siamo su questa pagina, c'è una storia niente male che riguarda in parte il Ministero di Salvini, in parte la figura del ministro alla protezione civile Musumeci nel suo ruolo allora di presidente della regione Sicilia, e ne scrive Saul Caia di questa Diega Trinità di Castelvetrano. Sapete quanto abbiamo parlato di Sicilia e della siccità? La Diga Trinità di Castelvetrano è stata costruita tra il 58 e il 59, tra il 54 e il 59, e attende ancora il collaudo. Mi sembra ottimo, no? Tanto non c'è un problema di acqua in Sicilia, siamo tranquilli. Solo 66 anni dopo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si è accorto che la diga ha gravi carenze di sicurezza in condizioni statiche, sismiche e di piena, e per questo il 14 gennaio ha prescritto la riduzione del quantitativo di acqua dell'invaso e la sua prossima chiusura. Una struttura che potrebbe contenere 18 milioni di metri cubi d'acqua usata per scopo irriguo per Campobello di Mazzara, Mazzara del Vallo e Castelvetrano, che nell'elenco delle grandi dighe risulta in esercizio sperimentale con una limitazione d'invaso. Dunque, nel frattempo scende la quota massima, è stato abbassato il limite a 50 metri. e poi si ragiona su quello che è stato fatto o non è stato fatto negli anni. Nel 2018, quando era presidente, Musumeci aveva fatto redigere un documento tecnico descrittivo sull'impianto in cui si spiegava che servono interventi per il recupero delle condizioni di sicurezza strutturale e il ripristino della piena funzionalità idraulica dell'infrastruttura, ma poi non se n'è fatto nulla e poi quest'estate la vedremo questa cosa naturalmente. Molto rapidamente sulla questione Musk, sulla quale poi tra un attimo torneremo anche con il nostro direttore Fabio Tamburini. Musk, la questione Trump, perché ho sotto il messaggero con una foto di Elon Musk. Prima cosa, le potenziali reazioni all'uscita di Trump dalla cosiddetta global tax, la global minimum tax. Uscirne completamente non sarà semplice, scrive Andrea Bassi nel suo pezzo. Anche perché alle opinioni pubbliche del vecchio continente è stato raccontato che si trattava di una misura di equità fiscale. Può darsi che l'Europa finisca divisa anche su questo, con l'Irlanda che ha basato una parte del suo successo economico consistente sull'attrazione di capitali stranieri esattamente per la bassa tassazione, che potrebbe, per così dire, scendere a patti, no? E occhio, sarà meglio prestare attenzione anche ai grandi paesi come la Germania, in crisi economica e con la volontà e la necessità di attrarre investimenti delle stesse multinazionali americane. Un rapporto con i grandi della tecnologia che si fa intenso e duro se considerate che anche un uomo di destra, di centrodestra o comunque che fa parte del partito di Giorgia Meloni come Giulio Tremonti dice, usa frasi di questo genere in un'intervista alla Stampa, siamo a pagina 13. Che effetto le ha fatto, gli chiede Alessandro Barbera, la parata dei magnati delle big tech nell'insediamento di Trump? Nel discorso di commiato del 61, Eisenhower mise in guardia sullo strapotere del complesso militare industriale. Oggi si dovrebbe dire la stessa cosa se i giganti della rete si spingono ad esercitare funzioni sostitutive degli stati. Quindi anche lei teme rischi per le democrazie occidentali? C'è il rischio di un autoritarismo senza garanzie. Nel 22, citando proprio Eisenhower, scrissi che poteva venire il momento di iniziare ad applicare le regole antitrust. E poi c'è la Cina, ci sono i dazi, ma vedrete che no, direi che non finisce qua dal punto di vista delle cronache. Il traffico.
24 mattino.
Siamo con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, come tutti i giovedì, caro Fabio Tamburini. Buongiorno Fabio, eccoci.
Buongiorno a tutti, con la voce un po' rocca
ancora
per le malattie di stagione, purtroppo
anche la settimana
è
scorsa.
Una brutta rogna questa qua.
Maledizione.
Sì, sì, continua così. Vabbè, però prima o poi finirà, come tutto nella vita.
Sì, 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 anche la vita stessa. C'è Lauricella che sta facendo scongiuri dall'altra parte del vetro.
Anch'io come Lauricella.
Allora
sono ripiegato su me stesso.
Senti Fabio, inizierei da Trump e il tema dell'intelligenza artificiale. Ieri abbiamo dato conto ampiamente di questo investimento che dovrebbe essere proiettato su 4 anni da 500 miliardi di 3 o 4 colossi tecnologici non solo, perché c'è anche SoftBank che danno corpo a tutto questo, e c'è anche una certa polemica con Musk, no?
Sì, sì, certo, colossi tecnologici, hai fatto bene a ricordarlo, c'è un gruppo giapponese, ma ci sono anche i fondi degli Emirati Arabi, e qui bisogna fare attenzione perché poi questa vicenda dei grandi investimenti annunciati ieri, di cui oggi parliamo diffusamente sul quotidiano Le Sole 24 Ore, ma c'è anche una componente importante dei fondi arabi, e questo si intreccia significativamente, io credo, anche con le vicende di Gaza, della Palestina. Insomma, ci vuole una ricomposizione generale senza la quale anche i fondi di investimento degli Emirati Arabi credo che abbiano qualche difficoltà ad arrivare. Ma noi abbiamo dato grande risalto a questa notizia, è giusto farlo, perché dà poi un'idea delle forze in campo. L'intelligenza artificiale ha bisogno di investimenti massicci, e le stesse big tech si sono rese conto che tutti questi soldi, pur nella loro potenza straordinaria, ma non ce li hanno neanche loro. Ecco perché nasce questo grande piano di Trump da 500 miliardi, però dà l'idea delle forze in campo. Voi pensate, noi in Italia stiamo ragionando su 15 miliardi di investimento nei data center. Ma di che cosa stiamo parlando? C'è un problema dell'Europa, ma qui i numeri sono questi: 500 miliardi. Qua bisogna darsi una mossa e bisogna tenere conto anche della realtà. Io penso però che ce la possiamo fare. Bisogna capire che cosa sta accadendo, quali sono i flussi di investimento necessari, e poi darsi da fare, perché i soldi poi ci sono. I soldi anche in Italia, ripeto, nel nostro piccolo, comunque abbiamo quei 1.600 miliardi di risparmi delle famiglie. Ecco, sarebbe davvero curioso se continuasse quello che sta succedendo, e che questi fondi, invece di servire per lo sviluppo del paese e magari dell'Europa, vanno a finire nei grandi fondi di investimento americani, che poi li investono nell'intelligenza artificiale. Sì. Beh, anche le formiche, riportando una battuta, sì, di Prodi, fatta proprio a Radio 24 qualche settimana fa, beh, anche le formiche hanno una loro dignità e soprattutto hanno anche il loro cervellino. Cerchiamo di usarlo prima che sia troppo tardi.
Sì, che era l'allarme che tra l'altro emergeva un po' dal pezzo di Beda Romano che ieri abbiamo letto qua in onda, no? Cioè il rischio è esattamente che ci sia un trasferimento di fondi progressivo proprio dall'Europa verso gli Stati Uniti, con anche un indebolimento dell'euro, evidentemente.
Oh, c'è anche una battuta napoletana, io mi chiedo scusa per la pronuncia, che si potrebbe ricordare, no? H, nessuno è fesso. Insomma, cerchiamo anche di essere coerenti con questa battuta. È la saggezza popolare, vale la pena ogni tanto ricordarla, no?
Allora, in ore nelle quali, come già dicevamo poco fa, tra l'altro, è un po' tutto concentrato, no? Mi pare, Fabio, esattamente sulla presidenza di Donald Trump, e là sarà anche da ragionare su come separare gli annunci dalle cose già fatte, gli ordini esecutivi, l'impatto che hanno davvero e via dicendo, perché oggettivamente mi pare un cambio di paradigma, no?
Beh, insomma, mi pare evidente che Trump non è andato lì per scaldare la poltrona, e quindi bisogna cercare di capire cosa sta succedendo davvero. Ecco, io abbiamo come servizio agli ascoltatori e ai lettori delle iniziative in programma come gruppo Sole 24 Ore, lo vedrete nei prossimi giorni, mi verrebbe da dire nelle prossime ore, e bisogna far funzionare la testa in casi di questo genere, e separando il grano dall'olio, perché poi nella vita non c'è mai da una parte tutto il bianco e dall'altra tutto il nero, ci sono zone abbondanti di grigio. Ecco, bisogna cercare di capire cosa sta succedendo, ripeto, e poi essere dopo aver capito, cercare anche di essere coerenti nell'agire, nel prendere posizione, nel far pesare anche le proprie virtù, perché noi ne abbiamo di virtù, le abbiamo come italiani, le abbiamo come europei. E insomma, è venuto il momento anche noi di darci una mossa, e da questo punto di vista, paradossalmente, Trump può perfino aiutare.
Ne parleremo tra l'altro poi alle 8.35, lo dico agli ascoltatori, ci occuperemo dell'impatto sull'Europa, e poi parleremo di questa decisione molto discussa sull'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fabio, per chiudere ti vorrei portare sull'agricoltura, c'è il rapporto Istat che dice che siamo a un record storico per valore aggiunto.
Ecco, e queste sono le virtù italiane, che quando uno meno se lo aspetta, con un'agricoltura che, ricordiamoci, tradizionalmente è il punto di forza di questo paese, però è in difficoltà, cala la produttività, ci sono problemi di competitività con altre aree del mondo che hanno regole meno stringenti, per esempio nell'utilizzo di fitofarmaci, eccetera eccetera. Ecco, quando meno se l'aspetta, zacchete, salta fuori che abbiamo il primato in Europa per valore aggiunto proprio nell'agricoltura, e dobbiamo esserne orgogliosi. E anche qui tiriamo fuori il nostro dobbiamo essere capaci di accendere i fari quando serve anche sulle nostre virtù. Quello di ieri è una notizia straordinariamente positiva per un paese come l'Italia che, ricordiamolo, in buona parte è sempre stato, è e resterà un paese che è anche un paese agricolo. E quindi diciamocelo con orgoglio e con fierezza. Siamo primi in Europa per valore aggiunto in agricoltura. Queste sono le sorprese che ogni tanto ci riserva l'Italia e quindi godiamocele fino in fondo.
E grazie al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Oh, spero che ti sia tornata la voce giovedì prossimo. Che ti devo dire? Mi sembra lungo.
Chiudo gli occhi e incrocio le dita.
Bocca al lupo. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.